18:38, pomeriggio intenso qui a Radio Onda Rossa dagli 87.9 nella modulazione di frequenza. Ci siamo messi in collegamento con Alberto Negri, insomma corrispondente per il Sole 24 Ore per molti anni, voce conosciuta da questi microfoni, da chi ci ascolta, lo sentiamo spesso. Ti saluto Alberto, ciao.
Buon pomeriggio a voi.
No, intanto segnaliamo a chi magari non se ne fosse accorto che da un po', da qualche settimana collabori anche con il Manifesto, insomma ci fa piacere leggerti, soprattutto all'interno di una stampa italiana che molto spesso proprio insieme a te abbiamo avuto modo di criticare, e io partirei proprio dal tuo editoriale di oggi sul Manifesto, che è intitolato Un'altra guerra fino a prova contraria. Parli ovviamente della Siria, ma anche di tutto quello che si muove intorno alla Siria. Allora, dacci un po' un aggiornamento di quello che sta succedendo. Noi ne abbiamo parlato, abbiamo fatto un lungo redazionale ieri sempre da questi microfoni, lo trovate sul nostro sito, quindi insomma cerchiamo di darne costantemente degli aggiornamenti, delle analisi per quanto possiamo. Quindi ecco, vorremmo cominciare con te.
Ma la situazione militare è ancora abbastanza poco chiara, se vogliamo essere sinceri, perché per ora nella zona c'è un cacciatorpediniere americano, ci sono degli aerei che si stanno muovendo, ma non c'è nessuna portaerei. Poi naturalmente i lanci di missili sulla Siria possono essere compiuti anche da navi americane che stanno nel Golfo, eh? Questo lo sappiamo molto bene. Detto questo, gli Stati Uniti hanno davanti due opzioni militari: una è quella di fare un lancio di missili come avvenne l'anno scorso in aprile, ma che è assai scarsa efficacia dal punto di vista militare, oppure approfondire i loro raid anche cercando di colpire le difese anche dell'aviazione di Assad. Tutto questo naturalmente implicherebbe anche il pericolo di uno scontro con la Russia, che ha ribadito poche ore fa, insomma, che è pronta a rispondere al lancio dei missili degli Stati Uniti. Quindi è una situazione in cui sempre di più, ora dopo ora, che sale questa tensione e si avvicina, come dire, per la Siria, l'ora più buia.
Sì, perché tu scrivi in questo editoriale: resterà probabilmente una Siria utile, tra virgolette, in mano ad Assad, ma non in pieno controllo, perché nel mirino di Israele, adesso ci arriviamo, che nei piani americani dovrà fare il guardiano regionale. Insomma, è notizia proprio di questi giorni che la Siria ha bombardato, pur formalmente non essendo in guerra con nessuno.
Israele ha bombardato non una volta ma diverse volte ormai le postazioni siriane o dei Pasdaran in Siria. Israele, ricordiamolo, occupa le alture del Golan dal 1967, cioè questa Siria è sempre stata un po' pezzi, ma adesso lo è ancora di più, visto che al nord la Turchia occupa la regione curdo-siriana di Afrin, dove gli Stati Uniti non hanno mosso un dito per il momento per sostenere i loro alleati curdi siriani, che li avevano aiutati nell'assedio di Raqqa contro il califfato. Improvvisamente adesso, dopo l'episodio delle presunte armi chimiche di Assad, sono intervenuti sul campo, perché in realtà la partita siriana è stata perduta dagli Stati Uniti, dall'Occidente. La Turchia ha cambiato campo, si è messo d'accordo, paese storico della NATO, che si è messo d'accordo con gli avversari dell'Alleanza Atlantica, cioè con Mosca e con Teheran. Assad, che è rimasto al potere, e quindi un bilancio assai, devo dire, negativo per la Turchia stessa, che ha dovuto cambiare capo, per le monarchie del Golfo, che hanno fatto questa guerra come Israele, perché era una guerra per procura in realtà diretta contro l'Iran, di cui Assad è uno storico alleato. Adesso questa guerra rischia di diventare una guerra anche contro la Russia. Beh, insomma, direi che siamo di fronte a una delle condotte più dissennate che si siano viste in questi anni, tenendo presente anche le dichiarazioni. Cioè, Trump soltanto una settimana fa aveva annunciato che voleva ritirarsi subito dalla Siria, aveva addirittura detto al principe saudita Mohammed bin Salman che se voleva fare la guerra d'assalto la pagasse da solo. Insomma, è evidente che c'è una mancanza anche di leadership, di coordinamento a Washington. Siamo di fronte a una situazione, proprio per questo, estremamente pericolosa, perché non sappiamo quali sono le intenzioni americane e dei loro alleati, in questo caso la Francia e neppure della Gran Bretagna, che peraltro era proprio per fare una operazione militare da passare dalla Camera dei Comuni. Insomma, non sappiamo esattamente che cosa fa la Russia e che cosa vuole l'Iran, ma non sappiamo che cosa vogliono gli Stati Uniti e gli altri. Vogliono buttare giù Bashar Assad? Vogliono colpire il palazzo presidenziale? Vogliono colpire solo delle basi aeree o le difese siriane? E questo è un po' l'interrogativo che ci si aspetta in queste ore, e vedo che pur sulla stampa mainstream italiana e internazionale si fa queste domande, però queste domande, cioè quali sono gli obiettivi americani? Ancora oggi non lo sappiamo, non possiamo forse che soltanto che intuirli.
A proposito degli americani, insomma, mettono sempre il veto alle Nazioni Unite per quanto riguarda Israele, che insomma fa quello che vuole in Palestina. Poi quando si parla di attacchi chimici non ce ne sono nemmeno le prove, insomma, subito a gridare, per quanto, insomma, se effettivamente ci sono è molto grave. Comunque ti volevo dare giusto mettere questi dare il conto di questi incontri che ci sono stati ieri. Allora, Sergei Lavrov ieri è stato a New York e ha presentato all'ONU una risoluzione in cui parla appunto di queste, della proibizione delle armi chimiche. Dall'altra parte invece alla Casa Bianca Trump incontrava l'emiro del Qatar Al Thani. In Europa invece arriva il delfino dei Saud, insomma, della dinastia saudita, che incontra Macron all'Eliseo. Che cosa si muove? Insomma, queste alleanze sembrano da una parte sempre più solide.
Ma sì, non c'è niente di nuovo, se vogliamo, di molto nuovo in tutto questo. Allora, partiamo con l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita è il maggiore cliente di armi degli Stati Uniti, ma anche della Francia. La Francia, dopo l'America, è il secondo esportatore di armi al mondo nel 2016. Quindi l'Arabia Saudita è in pratica un alleato di ferro degli Stati Uniti dal 1945, patti che furono sottoscritti da Roosevelt verso la fine della Seconda Guerra Mondiale. C'era stato da poco Yalta e poi ci fu subito dopo l'accordo con i sauditi. La Francia ha puntato sull'Arabia Saudita da tempo, perché è un paese ricco, perché è un paese importante, perché gli acquista le armi, perché fa investimenti. E Macron ha fatto questa ospitata, diciamo così, all'Eliseo, senza nemmeno mai inserirla nei programmi ufficiali della Presidenza Repubblica Francese, perché l'Arabia Saudita anche in Francia è contestata per i bombardamenti in Yemen. A questo proposito vorrei sottolineare una cosa. Qui si commuove, ho visto degli articoli sui giornali italiani che noi diremmo vecchi inviati, fanno piangere le mamme e ridere gli amici. Cioè, lacrime a svalanga per i bambini siriani, ma siamo tutti d'accordo, però io non li ho visti scrivere gli stessi articoli quando hanno bombardato i bambini in Yemen. E chi bombarda i bambini in Yemen? Bombarda l'Arabia Saudita sotto la direzione degli americani. Da questa guerra, iniziata nel 2015 su scala allargata, il direttore e responsabile saudita è proprio il principe ereditario Mohammed bin Salman, che non sa come saltarsene fuori. Forse spera che gli aiuti Israele a questo punto, perché non riesce a vincere una guerra neppure nel cortile di casa, e vorrebbe che gli altri facessero la guerra ad Assad, cioè anche all'Iran. Ma questi rapporti con l'Arabia Saudita sono, come dicevo, storici, economici, finanziari, bellici, di tutti i generi, si può dire. Non mi sembra che in questo ci sia una novità. Diverso è la questione del Qatar, effettivamente. Perché è diversa? Perché il Qatar è stato messo sotto pressione l'anno scorso dall'assedio saudita, gli Emirati, qui sono seguiti anche altri paesi del Golfo, anche senza troppa convinzione. Il Qatar è accusato di sostenere i fratelli musulmani, che sono avversari della monarchia saudita, no? Ecco, il Qatar ospita però, come si ricordava prima anche fuori onda, una delle maggiori basi militari americane, esatto, con 10.000 soldati. Cioè, quindi gli Stati Uniti cercano in qualche modo di mediare, no, tra Arabia Saudita, cliente storico, tra il Qatar, che è comunque molto importante perché ospita appunto le basi americane e tra l'altro anche una turca varata di recente. E insomma cerca di tenere buoni questi paesi del Golfo che hanno cominciato a litigare tra di loro sull'evoluzione proprio negativa che c'è stata dalle primavere arabe. Arabia Saudita e Qatar erano tra i maggiori finanziatori e lo sono ancora di gruppi jihadisti che dovevano buttare giù Bashar al-Assad che sono passati per anni dalla Turchia. Poi c'è stato l'esito negativo dell'evoluzione in Egitto con il generale al-Sisi che ha buttato giù i fratelli musulmani con un colpo di Stato. A questo punto è chiaro che c'era anche un problema all'interno delle stesse monarchie del Golfo di cosa decidere e cosa fare e dove andare, no? Un po' come delle galline che avessero tagliato la testa, no? E a questo punto i sauditi sono tornati naturalmente dal lato degli Stati Uniti, gli Stati Uniti dal lato dell'Arabia Saudita. I sauditi hanno anche lanciato dei segnali favorevoli nei confronti di Israele. E il Qatar in qualche modo è rimasto tritolato in mezzo, ma nessuno vuole farlo fuori, veramente, anche perché anche questo è un investitore internazionale importante, non soltanto negli Stati Uniti, in Europa, ma in Italia soprattutto, perché si è comprato Valentino, il centro di Milano, gli alberghi a Roma, ha comprato la Costa Smeralda dall'Aga Khan, sta facendo una compagnia aerea che diventerà più importante dell'Italia, come Air Italy, ha comprato persino degli ospedali, è chiaro che ha comprato soprattutto.
Oppure, visto che siamo anche in tema calcistico, ricordiamo il grosso sponsor Qatar Airways sulle magliette del Barcellona.
Sì.
In cui da una parte c'era UNICEF, dall'altra Qatar Airways.
Del mondo pallonaro io me ne frego abbastanza.
No, questo lo ricordo.
Mi interessa sottolineare che ha comprato 5 miliardi di navi dall'Italia e 2 miliardi e mezzo di elicotteri.
No, faceva ridere perché appunto sulla stessa maglia compariva UNICEF e poi Qatar Airways, quindi da una parte chi cerca in qualche modo in maniera contraddittoria di andare in mezzo a campi di guerra e l'altro che invece sganciano le bombe.
Ma,
vabbè, chiusa parentesi.
Siamo nella più piena delle contraddizioni, ragazzi, vediamo bombe, armi e poi pretendiamo pure di fare gli umanitari. È una contraddizione che va avanti da troppi anni e che tra l'altro spesso e volentieri ci si ritorce contro, no? Perché se tu continuerai a fornire armi ai sauditi e a questa gente qui, prima o poi le useranno in qualche modo. Tra l'altro, qual è il problema del Golfo? Il problema del Golfo e soprattutto dell'Arabia Saudita è che il suo peggiore concorrente e competitor resta sempre l'Iran, no? L'Iran ha firmato un accordo sul nucleare nel 2015 e ha tra l'altro firmatario il trattato di non proliferazione. L'Arabia Saudita con Mohammed bin Salman un mese fa è andato da Trump a chiedere anche loro la bomba atomica. Qui dobbiamo stare molto attenti a non lanciarsi in una proliferazione nucleare che può diventare devastante, soprattutto poi in prospettiva anche per noi europei, che ci troveremo davanti sulle sponde del Mediterraneo quasi praticamente paesi dotati di potenziale nucleare che potrebbero diventare assolutamente incontrollabili. Le guerre di questi anni, ed è questo che io non mi stanco di dire, sono state veramente davvero destabilizzanti. L'Afghanistan è una guerra che non è mai finita. L'Iraq, sappiamo tutti i disastri che ha provocato in Iraq e intorno a tutta la regione. La Libia, ce l'abbiamo davanti agli occhi, e adesso la Siria, una quarta guerra di stampo quasi mondiale, direi quasi mondiale, direi proprio, perché e dove pensiamo di andare noi? Cioè, di fronte a sussulti destabilizzanti come questi, e brilla però l'assenza totale di un'Unione Europea che non esiste. Trump telefona Macron, ma di quello che pensa la signora Merkel non frega niente a nessuno, perché non contano nulla, la potenza economica nel cuore dell'Europa, ma che non ha un ruolo importante.
Come l'Italia del resto.
L'Italia poi non parliamo, nell'editoriale sul Manifesto l'ho detto con grande chiarezza, questi ragazzi qua che stanno andando adesso salendo al Quirinale, stanno facendo dei governici che si sa che sono a sovranità limitata. Diciamo, basi della NATO che non controlliamo.
Però insomma,
testate nucleari che non controlliamo, ditemi un po' che razza di margini di manovra un paese come questo, lo si è visto nel caso della Libia, no?
Però insomma alcune considerazioni un po' a voce alta in merito anche a quello che dicevi, no? Dice, è vero che l'Europa non conta niente, però a fronte dell'annuncio di un intervento anche in solitaria da parte di Trump, sia Macron che May si schierano con Washington. Quindi volevo insomma, come dire, sottolineare alcuni punti. In qualche modo si ripete un po' il modello iracheno e non solo, credo. Come dicevi te, d'altro canto, oggi abbiamo tutti gli elementi per dire che ci sarà un conflitto, insomma, già da tempo, no? Perché poi gli interventi in Siria sono partiti da molto lontano, è già dal 2011, con tutti i programmi della CIA, del Pentagono, del finanziamento e dell'armamento delle opposizioni ad Assad, che in qualche modo l'America interviene, no? Un tentativo simile, io ricordo, giusto per fare un pezzo di storia, un copione simile anche quello del 2013, quando Obama fu sul punto anche lui di attaccare la Siria, sempre in virtù dello smantellamento dell'arsenale chimico, no? E quindi una situazione in qualche modo che si ripete. All'epoca ci fu la Russia che si pose come interlocutore, mediatore, no? Oggi quello che volevo chiederti invece mi sembra che, come dire, l'attacco, anche se si gioca sul territorio siriano, è proprio nei confronti, se vuoi, della Russia e se vuoi anche dell'Iran, che come dicevi anche te sono poi i maggiori sponsor nei confronti di Assad, o no? Perché Trump poco prima diceva ci ritiriamo, mo entra.
Dunque, se facciamo un attimo la storia è questa qui. Iraq fu una joint venture anglo-americana, no? Completa da parte, George Bush Jr. dall'altra. All'epoca però la Francia di Chirac si oppose alla guerra, ricordiamocelo. E infatti è stato questo uno degli slittamenti importanti europei. Cioè una Francia che è diventata sempre più atlantista e sempre più filoamericana, più in qualche modo ci si avvicinava a toccare gli storici e coloniali interessi della Francia. Lo vediamo nel quadrante dell'Africa occidentale, no? Dove i francesi sono impegnati.
Sono anche in Libia, no?
In Libia, la Libia nel 2011, dove è stata la Francia a trascinare dentro tutti gli altri.
Certo.
L'operazione che c'è in corso da ormai diverso tempo, 7.000 uomini, 7.000 soldati francesi in Africa, e adesso la Siria. Hai citato giustamente il 2013. Il 2013 è stato interessante. Io ricordo che fui convocato dall'ambasciatore francese qui a Roma perché mi annunciò che ormai gli aerei francesi erano fatti volo, quando ancora Obama doveva dare il via a quell'operazione che poi fu congelata, ma i francesi erano già alzati in volo. Notate bene una cosa in tutto questo: i francesi si alzarono in volo per bombardare Assad allora, e l'operazione fu fermata. Due anni dopo Hollande chiedeva ad Assad lumi su come e dove bombardare con l'aviazione francese dopo gli attentati, le postazioni dell'ISIS dopo gli attentati in Francia. Cioè qui c'è una continua contraddizione occidentale su quello che sta accadendo in quell'area, soprattutto nel momento in cui le cose non vanno nella direzione che noi vorremmo, che gli Stati Uniti o la Francia vorrebbero. Oggi Macron può decidere di fare l'operazione. Gli inglesi, questa operazione, la signora May deve stare molto attenta invece, perché proprio in quel 2013, se vi ricordate, Cameron fu battuto nel voto ai comuni. E qui le hanno ricordato proprio queste ore la signora May, occhio, perché devi passare alla Camera dei Comuni per avere l'approvazione, in una situazione però diversa, in cui il Labour sembra più propenso ad appoggiare a me gli Stati Uniti di quanto non lo fosse allora, quando era contro il bombardamento di Assad. Che cosa è successo in questo lasso di tempo che sta facendo cambiare posizione? È successo quello che dicevi tu, cioè il fatto di aver visto la Russia di Putin andare con successo in Siria, annettersi la Crimea e poi mantenere al potere Assad. Di fronte a questa situazione in cui si ricreano delle vecchie faglie da guerra fredda, è apparso chiaro che gli Stati Uniti, la Francia e la Gran Bretagna in qualche modo dovessero reagire di fronte a spazi che si stavano restringendo e di fronte a un alleato, questo bisogna sempre tenerlo presente, come Erdogan, cioè la Turchia, che da storico membro della NATO è balzato dall'altra parte per difendere i propri interessi. Cioè, qui gli attori hanno cambiato spesso posizione, soprattutto quelli regionali, mentre uno non la cambia mai, cioè che Israele e l'Iran non lo cambiano mai. L'Iran è storico alleato di Assad, non ha mai cambiato la sua posizione, e Israele è ostile alla Siria di Assad perché è alleato con l'Iran ed è uno degli storici fornitori di missili, di armi agli Hezbollah libanesi. Questi sono questi interessi regionali che ogni tanto rimbalzano sulla scena internazionale e che hanno portato dentro anche gli attori come gli Stati Uniti, come la Francia. La differenza poi militarmente dal punto di vista militare è che mentre i bombardamenti in Libia c'era un soldato americano sul terreno, a meno che corpi speciali e cose di questo genere, stavolta ci sono oltre 2.000 militari americani schierati nel Kurdistan siriano. Quindi quando bombarderanno gli Stati Uniti, se e quando bombarderanno, dovranno anche badare molto bene alle loro postazioni militari sul terreno. Quindi le possibilità che ci sono di un allargamento di un conflitto e di ricadute allargate di questo conflitto sono davvero tante e molto insidiose.
Cosa da ricordare è che pure un anno fa hanno comunque bombardato la base di Sayrat, no? Dove sì, è vero, morirono solo 16 persone, di cui 9 civili, e quindi fu, come dire, un attacco, come dire, piccolino, però già la Casa Bianca intervenne contro il presidente Assad, quindi, come dire, non è una novità. Certo, c'è no, da capire, come dicevi anche te, la misura di questa novità. E poi credo che, insomma, come dire, sul territorio e sulla pelle, insomma, dei siriani si sta giocando appunto questa riduzione di potere della Russia in quel contesto, ma anche dello stesso Iran, che è comunque un attore di primo grado nel contesto medio orientale, no? Ricordavi il Libano, ma anche rispetto alla stessa appoggio dato ad Assad alla Siria, quindi anche là, insomma, il tentativo di arginare o comunque di creare talmente tanti conflitti. Poi se pensiamo al Libano, come è stato diviso negli anni 70, i conflitti interni come sono aumentati, ci fa pensare, ma poi insomma senza andare in Libano basta vedere gli anni 90, l'ex Jugoslavia, la balcanizzazione di quel territorio, quanto serve alle potenze imperialiste internazionali misurarsi su altri terreni i propri spazi di potere. Non so se condividi, quindi è qualcosa di in più di quello che sta facendo Assad sul territorio.
Ma non c'è dubbio, ma tutta questa guerra dopo pochi mesi è diventata una guerra per procura, quella siriana, per procura contro l'Iran. Alla fine, se c'è un bersaglio che è sempre fisso, è proprio questo. Lo ha segnalato con molta chiarezza, l'ha detto con molta chiarezza Israele dopo l'attacco l'altro giorno, siamo intervenuti per colpire gli iraniani, infatti sono morti, no, 3 ufficiali dei Pasdaran in quell'operazione israeliana di qualche giorno fa, no? Israele ha questo obiettivo, certo. Ma la stessa Casa Bianca di oggi ha sempre davanti come bersaglio l'Iran, col Bolton che è diventato consigliere per la sicurezza nazionale. John Bolton è stato uno che era sempre contrario agli accordi con l'Iran e dice la soluzione con l'Iran non è negoziare ma bombardarlo. Cioè abbiamo di fronte situazioni di questo tipo che purtroppo si sono ancora di più in qualche modo infiammate, no? Si sono infiammate proprio perché la Siria è stata una sconfitta e l'ha certificato quel vertice di Ankara tra il presidente russo Putin, quello turco Erdogan e il presidente iraniano Salvani. Cioè sono loro che si sono seduti al tavolo a fare le fette di torta della Siria, a come dividersi le zone di influenza e probabilmente a procedere a una balcanizzazione della Siria stessa. Di fronte a tutto questo è chiaro che c'è stata una reazione che ha preso poi lo spunto da questo presunto episodio di armi chimiche o di bombardamenti col cloro che è stato fatto a Douma. Però prima o poi ci sarebbe dovuta essere una reazione. Infatti è apparso in consulto tutto il comportamento di Trump. Perché è apparso in consulto? Perché i generali gli hanno detto che quello del tiro lì che lui voleva immediato non era possibile farlo, per una serie di motivi militari e strategici. E poi ha dovuto cambiare completamente posizione. Trump in qualche modo è una specie di banderuola che viene poi alla fine manovrata un po' dagli eventi, un po' dagli agenti esterni e un po' dagli stessi suoi consiglieri, che infatti ha fatto fuori uno dopo l'altro in un tourbillon alla Casa Bianca che non si era mai visto nella storia degli Stati Uniti.
Quindi diciamo che comunque non sappiamo la misura, ma a breve questo conflitto si materializzerà.
Ma
cioè, già c'è, insomma, vuoi dire, per chi vive in quel territorio già c'è, però diciamo un intervento diretto degli americani.
Purtroppo penso proprio di sì, dico purtroppo per un motivo, perché non mi pare che nessuna intensificazione dei conflitti in questa area abbia portato a una minima soluzione di nessun problema, ma anzi generalmente ne ha creati a catena degli altri e altri ancora. La destabilizzazione ulteriore della Siria comporterà, faccio un esempio, al ritorno dei profughi siriani che stanno all'estero, ma li terrà ancora più lontani, immagino, no? Perché anche la Siria dovrà prima o poi un giorno ripartire per una ricostruzione. Ci sono danni stimati per 400 miliardi di dollari e chi ci va a mettere i soldi in un paese dove c'è una guerra continua? Peraltro con un'inversione di tendenza rispetto a quelli che potevano essere i risultati del vertice di Ankara che citavo prima. Sembrava che insomma la situazione potesse scivolare verso un conflitto a minore intensità rispetto a quello che abbiamo visto in questi anni, e invece la tensione che è risalita in questi giorni ti riporta in uno scenario completamente diverso, che fa della Siria un nuovo poligono di tiro da tutte le parti. E a chi giova poi tutto questo? Ma siamo il solito tragico giochetto medio orientale. Ogni paese arabo che si disgrega e che si frantuma, Israele mette giù una tacca. Hanno fatto fuori l'Iraq, tacca sull'Iraq. Faranno fuori la Siria, tacca sulla Siria. Cioè, alla fine Israele ha questo suo ruolo, quello di restare il guardiano degli Stati Uniti, il poliziotto della regione, e si giova ovviamente di ogni sconfitta di una nazione importante in questo quadrante. Poi ci sono i sauditi che vogliono tenere sotto pressione gli iraniani, non sanno fare una guerra e quindi cercano di farla fare agli altri, no? Perché anche Yemen tra l'altro sono in conflitto con l'Iran, perché gli uticiti, i cosiddetti ribelli uticiti, sono sostenuti da Teheran. E questi sono i due attori, no? Per cui in qualche modo l'Occidente fa delle guerre o non le fa e decide di farle. Perché scusatemi, nessuno di questi conflitti ha un senso neppure economico. Io ogni tanto mi tocca anche doverlo dire. Cioè, quando fu fatta la guerra in Iraq, tutti a parlare di conflitto del petrolio. Ma ragazzi, ma quale conflitto del petrolio? L'Iraq vendeva i suoi barili di petrolio sotto l'accordo e la supervisione internazionale, doveva mettere tutti i soldi dentro un escrow account alla BNP di Paribas di Parigi. Sì, certo, adesso è ritornato a produrre petrolio, ma che importa il petrolio a un paese come gli Stati Uniti che producono 12 milioni di barili e che lo esportano pure? Casomai agli Stati Uniti serve controllare le rotte del petrolio che magari vanno a rifornire la Cina, quelli che stanno nel Golfo per esempio. Ma dal punto di vista economico, quali vantaggi enormi sono stati portati per esempio all'Europa da questi conflitti? Ne vedo pochi, ne vedo assolutamente pochi. Quindi mi sembra di dire che soprattutto questi conflitti hanno delle motivazioni che sono legate agli interessi economici, ma non direttamente in questi paesi. La Siria produceva quantitativi di petrolio risibili, ma legate agli interessi strategici dei due maggiori alleati degli Stati Uniti, cioè di Israele e dell'Arabia Saudita. È per questo che si interviene lì dentro, per sostenere da una parte una monarchia assoluta che ha il fiato corto, nonostante le riforme maquillage del principe Mohammed bin Salman, e dall'altra parte Israele che ha un conflitto con i palestinesi grande come una casa che non arriverà mai a soluzione. Questi mi sembrano i motivi per cui gli Stati Uniti possono intervenire lì dentro. Ma spiegatemi un po' qual è il grande motivo economico per cui gli Stati Uniti o la stessa Europa lì dovrebbero intervenire. La realtà è che invece sono legati agli interessi che ci legano a questi due paesi, all'Arabia Saudita e alla monarchia del Golfo, non tanto degli interessi diretti che possono portare gli sviluppi a uno sviluppo economico dell'Iraq o della Siria.
E poi sicuramente per, come dire, una questione di potere, no? Di mettere bandierine sulle varie aree e di riproporre in qualche modo.
Se vogliamo essere precisi, la questione è questa: quando si fanno delle guerre? Le guerre si fanno quando mancano i soldi e le materie prime, no? Non mi sembra che queste del Medio Oriente siano guerre che siano state generate da materie prime. Il petrolio c'è da tutte le parti e per così ho crollato il prezzo in questi anni, no? Sui mercati. Pronto?
Sì, sì, ti sentiamo.
Ecco.
Sono un po' concentrata perché ti sento piano.
Esatto. Quindi, motivi economici forti non ce ne sono, ma perché vengono fatte? Beh, perché mancano i soldi. Mancano i soldi in generale. In che senso mancano i soldi? Manca da parte degli Stati Uniti quella sensazione di avere sotto controllo l'economia mondiale, come ce l'avevano avuto finora per 50 anni, 60 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nascono poli concorrenti come la Cina, ma anche altri nel sud-est asiatico, si capisce molto bene dalla guerra dei dazi. L'Europa stessa cresce, ma cresce abbastanza poco, no? E quindi ci sono dei motivi seri, economici, ma la base dei sistemi economici precedenti che portano in qualche modo ad alimentare dei conflitti di potenza. Quando tu vedi che il tuo sistema non è più dominante come prima, e appunto la guerra dei dazi con la Cina segnala proprio questo, giusto o sbagliata che sia, questa guerra dei dazi segnala che cosa? Segnala la disagio, grande disagio degli Stati Uniti nel constatare che hanno un grande deficit commerciale, che la loro potenza economica si sta restringendo, che sugli stessi mercati finanziari hanno delle difficoltà, che devono restare in qualche modo agganciati come una scialuppa alla predominanza del dollaro sui mercati mondiali. È questo che preoccupa gli Stati Uniti. E in qualche modo il conflitto di potenza, come dicevi giustamente tu, esprime tutto questo. Perché combattersi in Siria con la Russia? La Russia c'ha il PIL dell'Italia, ragazzi. Ma c'è un problema. L'espansione russa può essere interpretata come un segnale di debolezza degli Stati Uniti, che sono già impegnati nel tamponare le loro debolezze economiche e finanziarie, e quindi in qualche modo ci bisogna prendersi una rivincita, a segnalare che almeno dal punto di vista del complesso militare industriale gli Stati Uniti sono sempre il primo paese del mondo. A questo servono queste guerre, purtroppo.
Certo. E guarda, ti ringraziamo per queste, insomma, come dire, ulteriori elementi, riflessioni, perché poi ci sembra importante, no? Sennò si parla ogni tanto, insomma, se ne parla veramente male e poco, insomma, di quello che sta avvenendo un po' in tutto il Medio Oriente, oggi la Siria, ieri o anche stesso oggi la Palestina, quello che avviene nella striscia di Gaza e quant'altro, l'intorno, come dire, sono aree spesso dimenticate che vengono riportate dai nostri di informazione sui nostri giornali solo nella forma molto embedded, come dire, come vuole il potere dominante, e quindi ci fa piacere, insomma, confrontarci e dare anche un pensiero, delle chiavi di lettura un po' più aperte, senza essere troppo, insomma, con l'accetta ai buoni e ai cattivi, no, però di dare alcune motivazioni. E non so se vuoi aggiungere delle cose, altrimenti ti ringraziamo e ci salutiamo.
Se voglio aggiungere che mi auguro che questo paese, travolto dalle proprie piccole beghe di cortile, no, ci sia qualcuno che cominci a rialzare gli occhi e lo sguardo all'orizzonte, per non soffermarsi soltanto sugli epifenomeni più superficiali, eccetera, ma per cercare di fare un ragionamento in profondità anche sulla collocazione internazionale dell'Italia, che è diventato un paese assai vulnerabile. Io non l'ho mai vista così vulnerabile da quando mi ricordo che ho l'età della ragione. È un paese in svendita, è un paese dove i capitali stranieri fanno quello che vogliono, diciamoci la verità, basti vedere la storia di Telecom, la battaglia Iliot e Vivaldi, ma non solo questo.
Un territorio di conquista.
Territorio di conquista e via discorrendo. Insomma, quando si parla in qualche modo di ricostituire una sorta di sovranità nazionale senza essere dei nazionalisti stupidi e sciocchi, perché alla fine i capitali stranieri servono anche allo sviluppo, se vengono ben utilizzati, però insomma un po' una riflessione sulla vulnerabilità dell'Italia. Io mi auguro che i nuovi leader politici, qualunque essi siano, non sto parteggiando per nessuno, sappiano fare anche una riflessione proprio sulla collocazione internazionale del nostro paese. Se volessimo andare a vedere,
diciamo che ci credo poco ai capitali stranieri che siano di sviluppo e che i nostri politici possano andare un po' più avanti, però insomma, come dire, accettiamo anche i punti di vista differenti su cui confrontarci.
Più che differenti, qui bisogna essere pratici, realisti, ragazzi. Cioè, noi ci siamo messi in mano, come tanti altri, per esempio i capitali del Qatar, no? C'è stato qualche altro imprenditore italiano, capitale italiano, che si sono presentati al posto di questi? Io non li ho visti. E lo stesso Stato italiano, che sembra paralizzato spesso e volentieri nelle decisioni, beh, certo, adesso si è accorto, prendendo una quota del 5% con la Cassa Depositi e Prestiti, che forse bisogna in qualche modo proteggere alcune società strategiche, aziende strategiche del paese. Ma quei soldi vengono tirati fuori qui, o qualcuno da fuori ci viene e ti arriva e ti compra? Forse la Francia magari ha una politica nazionale diversa, basta vedere le reazioni che ci sono state quando Fincantieri ha comprato i cantieri di Saint-Nazaire, no? Ci sono delle reazioni, no? E ci sono anche dei mutamenti poi, perché attenzione, forse qui si è fatto poco caso, ma i cinesi hanno preso quasi il 10% della Mercedes qualche un mesetto fa. Cioè,
sì, no, è vero. Poi se parliamo, insomma, della Francia in questi giorni, dovremmo vedere pure qual è la reazione, appunto, di chi sta protestando in Francia. Quindi, come dire, se vuoi in un altro momento entriamo pure su questi aspetti più economici delle politiche economiche dei vari stati europei.
Guardi, il problema è molto semplice, è molto semplice. È semplice, ma ovviamente con soluzioni che non sono semplici ma spesso complesse, questo è ovvio. Ma se vogliamo avere una visione del nostro futuro, bisogna discutere anche di aspetti strategici che riguardano l'economia, le strategie, la collocazione internazionale stessa dell'Italia, no? Cioè, molto spesso hai l'impressione che la nostra politica estera non esista proprio.
Sono d'accordo, la nostra politica estera non esiste, probabilmente neanche quella economica.
Ragazzi,
no, quello che ti volevo dire, ragazzi, è che purtroppo
ragazzi,
abbiamo
2011 è stato per l'Italia un anno che noi dovessi segnare come l'anno nero, perché ha rappresentato, scusate la tosse,
sì,
ha rappresentato la più grande sconfitta del paese dalla seconda guerra mondiale, la perdita della Libia, di Gheddafi, del suo più importante alleato dentro il Mediterraneo. Che ci piacesse o meno, il 99% dei partiti erano tutti d'accordo a fare gli accordi con Gheddafi, in quell'epoca lì non ce n'era uno che non fosse d'accordo, e questa Libia c'è stata presa e portata via.
E il fatto che sì guarda, su queste cose potremmo dilungarci tantissimo, perché
esatto,
il fatto che
però...
i nostri, come dire, partiti siano d'accordo non significa che poi da questa
sì,
radio,
certo,
insomma, chi poi stava nelle piazze era d'accordo.
Sicuramente
sono, come dire, alcune riflessioni sono importanti, vanno pure aperte. Però adesso veramente, siccome abbiamo altre corrispondenze, ti dobbiamo anche salutare. Ti ringrazio per la tua disponibilità.
Buona serata.
Grazie anche a te, Alberto.
Magari ci risentiamo pezzi a pezzi, tutto insieme è troppo. Va bene. Pronto?
Ci ha abbandonato.
Ciao, grazie.
Sì.
Eccoti.
Buona serata.
Grazie, ciao.
Grazie,
Alberto.
Ciao.
Bene, allora, sì, effettivamente era un po'...
cioè, nel senso che poi volevamo alcune...
Certo.
Come dire, confrontarci su alcuni temi specifico, questo appunto dell'imminente attacco alla Siria, o meglio, che stava, insomma, siamo in grado, credo, di leggerlo un po' tutti, però di capire e confrontarci anche con altri punti di vista per capire il peso di come avverrà questo scontro, e se poi, insomma, la convinzione che in qualche modo è già in atto o sta avvenendo era solo nostra, o confrontarci con altri.
Restando in tema, un paio di notizie, diciamo. Intanto si è aperto oggi ad Ankara il processo per associazione e propaganda terroristica, ovviamente sono le accuse dei tribunali turchi nei confronti del leader del Partito Democratico dei Popoli, l'HDP, di Selahattin Demirtas, che lo ricordiamo sta in carcere ormai da novembre 2016, nelle carceri anche la cofondatrice del partito Figen Yüksekdag, se insomma pronuncio bene. Poi una notizia che ci arriva da Bologna, la prendiamo da bolognatoday.it: ordigno esplode e danneggia filiale Unicredit, accanto vergata la scritta Erdogan boia, indagini sono in corso. Insomma, notizia che ci faceva piacere dare. Allora, direi che ci fermiamo un attimo con una pausa musicale e poi torniamo con cerchiamo di metterci,
cioè,
in contatto anche col Salento.
Certo, avremmo tanto da dire anche su tutta quest'area, sia su quello che continua ad avvenire giù in Palestina, perché anche questa mattina l'aviazione israeliana ha bombardato, l'artiglieria israeliana, scusate, non l'aviazione, ha preso di mira alcuni quartieri e soprattutto, insomma, la resistenza anche palestinese nel quartiere di Al-Zaytun, che sta al centro della striscia di Gaza. Quindi continuano gli assassini messi in campo, così come continuano le demolizioni da parte delle forze israeliane di case. E nella fattispecie, la notizia di oggi, ad esempio, la demolizione di una scuola ad Hebron. E tante cose dovremmo, insomma, in tempo, però, come dici te, insomma, dobbiamo fare altri collegamenti, volevamo fare altri aggiornamenti. Volevo solo ricordare che a 70 anni da quella che appunto è la mobilitazione che arriverà sicuramente fino al 15 maggio, la Nakba, la catastrofe per i palestinesi, ma oggi, o meglio, tra lunedì e martedì, ovvero sia sono stati 70 anni anche da un altro massacro famoso dei palestinesi, che è quello del Deir Yassin. Infatti tra il 9 e il 10 aprile del 48 uno dei crimini più brutti, prima quindi della nascita dello Stato di Israele, furono commessi da gruppi sionisti, paramilitari, terroristici legati all'Irgun, a lei, e furono uccise più di 117 persone, la maggior parte donne e bambini, e appunto a Deir Yassin, e sono 70 anni da quel massacro. Poi molto di più potremmo raccontare su quello che sta avvenendo in Palestina, ma d'impegno anche di fare altre corrispondenze, magari l'approfondiremo altre volte.